State ascoltando SBS Italian.
Continua l'emergenza alluvioni in alcune zone del New South Wales del Victoria. Il governo federale e quello del New South Wales lanciano un piano per riacquistare le abitazioni di coloro che si volessero trasferire in altre zone. Giovedì prossimo Giorgia Meloni incontrerà Ursula von der Leyen. Il marito di Nancy Pelosi aggredito e ferito a colpi di martello. E nello sport le Ferrari sono le più veloci nelle prove del Gran Premio del Messico. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di sabato 29 ottobre 2022. Iniziamo dalle alluvioni che stanno colpendo New South Wales e Victoria, la città di Mangini al confine tra New South Wales e Queensland. A causa delle inondazioni dovrebbe restare isolata per circa 3 settimane e il portavoce dei servizi di emergenza Mitchell Parker dice che sono stati eretti gli argini per cercare di bloccare il flusso delle acque verso il centro abitato e che le vie di accesso sono limitate.
So we're going to see a significant isolation of somewhere even up to 2, maybe even 3 weeks for towns like Mungindi, which is going to be a huge strain on the community themselves, but also on the services having to provide the delivery to those communities.
Nel frattempo in Victoria la pioggia continua ad alimentare il flusso dei fiumi, anche se nel caso dello Snowy River il livello si è abbassato. Le autorità ritengono che non sia ancora sicuro per gli abitanti di Kerang di fare il ritorno alle loro abitazioni. La città è isolata da una settimana a causa dell'allagamento delle strade di accesso. Il Murray River dovrebbe restare oltre il livello di guardia fino al prossimo 6 novembre, mentre il fiume Yarra, a causa della pioggia, dovrebbe raggiungere oggi il livello massimo. Sempre oggi è prevista pioggia nella regione di Orbost, che però non dovrebbe avere un notevole effetto sul livello dei fiumi della zona. Intanto l'ufficio elettorale ha comunicato che i residenti delle zone del Victoria colpite dalle alluvioni potranno votare per telefono alle prossime elezioni statali. La disposizione vale per quelle persone colpite dalle inondazioni dopo il 13 ottobre e che non possono raggiungere il seggio per votare dal 16 al 26 novembre. Dovranno compilare una dichiarazione nella quale affermano di non potersi recare a votare. Intanto il governo federale e quello statale del New South Wales hanno annunciato un piano per acquistare le abitazioni delle persone colpite dalle alluvioni e aiutarle quindi a trasferirsi in un altro luogo. Il piano prevede un fondo di 800 milioni di dollari, dei quali 520 saranno investiti per l'acquisto di circa 2.000 case nelle zone dei Northern Rivers che sono regolarmente più a rischio. A coloro che intendono invece restare dove sono è previsto un contributo di $100.000 per alzare il livello della loro abitazione. Tra le zone interessate anche quella di Lismore, dove ieri mattina il primo ministro Anthony Albanese ha fatto l'annuncio.
We need to do better. All levels of government. We need to do better on planning, but we also need to do better than thinking that we can do just the same thing over and over again because we'll get the same results.
E al fianco del primo ministro c'era il premier del New South Wales, Dominic Perrottet, il quale dice che le consultazioni con le comunità interessate inizieranno lunedì.
We're starting on Monday. Consultation with the community will commence over the course of the week. We've already opened the expressions of interest a number of months ago when we launched the response to the flood inquiry, and we'll get it done as quickly as we can.
E da un'analisi statistica emerge che dall'inizio dell'anno oltre metà delle aree dei governi locali sono state colpite da calamità naturali. I disastri sono stati oltre 40 in tutta Australia, interessando più di 280 aree generali, colpendo oltre 16 milioni di persone. Il coordinatore delle emergenze nazionali, Brendan Moon, parlando alla commissione parlamentare, ha detto che numerose comunità sono sotto pressione in quanto sono state colpite dalle calamità più di una volta.
Since the Black Summer bushfires, many of our communities have been in a constant state of response and recovery. We recognise the increasing frequency and intensity of these events has been a feature of the past 3 years. Our communities are not only dealing with floods, but for some up to 5 times this year, but they are also dealing with the effects of COVID, drought, bushfires, mice plagues, locust plagues.
Passiamo all'Italia, fitta serie di impegni internazionali nelle prossime settimane per la Premier Giorgia Meloni. Giovedì 3 novembre la Presidente del Consiglio parteciperà a un incontro con i vertici istituzionali europei a Bruxelles, dove vedrà la Presidente della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Lunedì 7 e martedì 8, vertice dei capi di Stato e di Governo alla COP27 a Sharm el-Sheikh in Egitto. Poi, martedì 15 e 16, Giorgia Meloni sarà a Bali in Indonesia per il vertice G20. Intanto la Premier ha sentito al telefono il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A quest'ultimo la Meloni ha rinnovato il pieno sostegno italiano all'Ucraina sul fronte politico, militare, economico e umanitario per la futura ricostruzione. Con il cancelliere Scholz, la Presidente del Consiglio ha parlato del dossier e la guerra in Ucraina e Giorgia Meloni ha poi ribadito l'importanza dei progressi a livello dell'Unione Europea sul tema energetico e l'urgenza di arrivare a misure concrete per ridurre prezzi di energia ed è stato anche discusso con Olaf Scholz il tema dei flussi migratori. Andiamo negli Stati Uniti. Paul Pelosi, marito della speaker della Camera dei Deputati americana Nancy Pelosi, è stato aggredito nella sua abitazione di San Francisco da un uomo che lo ha ferito al volto e al collo a colpi di martello. Paul Pelosi, che ha 82 anni, è stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico, ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni. Al momento dell'aggressione Nancy Pelosi non era in casa. Il capo della polizia di San Francisco, William Scott, ha descritto la scena che hanno trovato gli agenti quando sono entrati nella abitazione dei Pelosi.
When the officers arrived on scene, they encountered an adult male and Mr. Pelosi's husband, Paul. Our officers observed Mr. Pelosi and the suspect both holding a hammer. The suspect pulled the hammer away from Mr. Pelosi and violently assaulted him with it. Our officers immediately tackled the suspect, disarmed him, took him into custody, requested emergency backup, and rendered medical aid. The suspect has been identified as 42-year-old David DePepe.
L'aggressore è entrato nell'abitazione gridando «Dov'è Nancy? Dov'è Nancy?» e poco dopo ha aggredito il marito. «Dov'è Nancy?» è il grido che ha accompagnato l'assalto al Campidoglio il 6 gennaio dello scorso anno. Nuovi attacchi russi nella regione ucraina del Dnipropetrovsk, dove sarebbe stata colpita con missili la città di Nikopol, che si trova di fronte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il bombardamento ha danneggiato le linee elettriche e una dozzina di condomini. Intanto il ministro della difesa russo Sergei Shoigu ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin, al quale ha riferito che la mobilitazione parziale per l'Ucraina si è conclusa. Oltre 80.000 russi richiamati alle armi avrebbero raggiunto il fronte, mentre altri 200.000 sono in addestramento. Torniamo in Italia, dove il neo ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato con una nota che il bollettino quotidiano di casi e decessi Covid cambia frequenza e diventa settimanale. Intanto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale alla cerimonia celebrativa dei giorni della ricerca, ha detto che il periodo più drammatico e il pericolo più allarmante legato al Covid è passato, ma che non si può ancora proclamare vittoria sul Covid.
Dopo oltre 2 anni e mezzo di pandemia, non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul Covid. Abbiamo fuor uso ancora di responsabilità e di precauzione. La sanità pubblica ha il compito di mantenere alta la sicurezza, soprattutto dei più fragili, dei più anziani, di coloro che soffrono per patologie progresse.
E in Australia, a Perth, è attraccata una nave da crociera con alcuni passeggeri affetti da Covid. Coloro che sono risultati negativi al test antigenico rapido sono stati sbarcati, mentre quelli che hanno il Covid sono stati messi in quarantena nelle loro cabine. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 64 centesimi sia di quello americano che di euro. Sport, domani mattina gli anticipi della 12ª giornata della Serie A, Napoli-Sassuolo, Lecce-Juventus, Inter-Sampdoria e in Formula 1, Gran Premio del Messico, nelle prove libere le Ferrari di Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc sono state le più veloci nelle prove, precedendo la Red Bull di Sergio Perez. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. Pioggia a Perth 19 gradi, parzialmente nuvoloso ad Adelaide 19. Pioggia nel corso della giornata sia a Melbourne che ad Hobart, 17 gradi a Melbourne, 14 ad Hobart. A Canberra parzialmente nuvoloso, 16 gradi. E poi giornata con cielo sereno a Sydney, Brisbane, Cairns e Darwin. Le temperature 26 gradi a Sydney, 31 a Brisbane, 33 a Cairns e 35 a Darwin.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.